Olimpia di Dario Ricci.
Subito il
calcio destro
al
corso di De Carolis. Ancora molto bravo De Carolis.
Intanto De Carolis è nettamente avanti nel numero. Il calcio destro! Il sinistro!
È in difficoltà!
Non c'è più! Non c'è più Feigenbutz!
È capo in piedi!
È capo in piedi!
È finita!
È finita!
De Carolis, campione del mondo!
Campione del mondo, Giovanni De Carolis!
De Carolis ha fatto l'impresa!
Incredibile De Carolis! Incredibile Giovanni De Carolis! Sul tetto del mondo, il titolo WBA dei pesi super medi.
Saliamo ancora una volta sul ring, oggi a Olimpia, incrociando i guantoni con un grande campione del nostro pugilato. Romano, classe 1984, già campione del mondo dei super medi WBA nel 2016, insignito nel 2020 del premio Rocky Marciano a Ripateatina in Abruzzo, città d'origine del grande mito italo-americano. Da tempo il nostro ospite ha avviato anche l'attività di allenatore e formatore nella sua palestra a Monterosi, nel Viterbese. Interlocutore allora direi quanto mai adatto per parlare a 360 gradi del nostro pugilato, le difficoltà attuali, le prospettive future. E allora, fuori i secondi e Giovanni De Carolis, benvenuto e grazie di essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Ciao a tutti, buonasera e grazie dell'ospitalità.
Giovanni, davvero un momentaccio per tutti questo, causa pandemia, ma soprattutto per la nostra amata box, e parlo anche da pugile amatore impossibilitato, ahimè, ad allenarsi.
Sì, come dici tu, è uno degli sport a contatto per eccellenza, quindi diventa difficile, per quanto uno può essere creativo, cercare di allenarsi senza la cosa più importante. Il mio maestro mi ha insegnato che per imparare a boxare bisogna boxare, quindi se ci togli la possibilità di boxare, l'allenamento purtroppo ne risente, e anche troppo. Diventa tutto quanto più difficile. Ripeto, bisogna essere creativi, però per quanto vuoi esserlo, alla fine ti manca la parte più importante.
Ecco, però professionisti e aspiranti come quelli che curi nella tua palestra devono continuare ad allenarsi. Raccontaci un po' cosa ti sei inventato in questi mesi per continuare a farlo.
Allora, guarda, in questi mesi ovviamente abbiamo utilizzato la piattaforma online per poter essere comunque collegati ed avere le indicazioni, perché tu sai che se dai un programma da fare a un ragazzo ma sta da solo, spesso e volentieri la motivazione viene meno. E ovviamente, avendo la possibilità solo di poterci parlare, di interagire attraverso uno schermo, bisogna cambiare un pochettino gli schemi. E per esempio, un lavoro che abbiamo fatto, che era divertente e anche allenante, era chiamare le combinazioni in un determinato tempo, e gli allievi dovevano riproporre quelle combinazioni cercando di utilizzare la massima velocità. Chi lavorava con i guantoni non aveva il sacco, chi aveva la fortuna di avere il sacco, chi non aveva nemmeno i guanti e lavorava a vuoto, e quindi da lì poi tutta una serie di lavori che comunque erano buon livello nonostante non fossero in presenza.
Bella fantasia, non c'è che dire. Parlaci un po' proprio della tua palestra, ormai da tempo una delle culle della box italiana nel centro Italia.
Ah, io la mia palestra ce l'ho a Monterosi, si chiama Next, e diciamo che mi divido con la palestra dei miei maestri, che è la Team Box Roma 11, e ogni tanto porto questi ragazzi a provare il pugilato romano. Giù in palestra io ho tantissimi giovani, e il Monterosi è una realtà più piccola ovviamente rispetto a Roma, però abbiamo almeno 200 ragazzi che si vengono ad allenare in diverse fasce orarie. Tra questi ragazzi ci stanno una trentina di pugili agonisti, abbiamo anche due pugili professionisti, e il livello è molto buono. Oggi i ragazzi, ecco, adesso è da marzo che hanno purtroppo avuto l'attività col contagocce, perché magari qualcuno poteva combattere, poi l'evento è stato rimandato all'ultimo momento. Però abbiamo veramente un buon numero di ragazzi promettenti che mi danno quella che mi fanno aumentare la voglia di fare questo sport, perché quando insegno a loro non vedo l'ora poi di fare anche io quello che gli sto facendo fare, quindi è uno stimolo continuo.
Ecco, e tu il pugilato invece come l'hai incontrato?
Ma io è stato un caso, perché ti dico la verità, non è che avessi visto incontri di pugilato o avessi un campione in mente. Io giocavo a pallone e in realtà ci ho giocato fino a 23 anni, Quando avevo 16 anni entrai nella prima squadra dell'Almas Roma, una squadra che sta ad Arco di Travertino, e passata la prima squadra, feci un contrasto con un ragazzo che in prima squadra era molto più grande di me e mi fece ruzzolare per 5 metri. E lì ero rimasto, ho detto no, non è possibile che subisco così tanto la forza di un'altra persona, devo irrobustire. Entrai in una palestra sulla circonvallazione Ostiense, c'era in una stanza da una parte dei ragazzi che si muovevano, mi ricordo i vetri erano tutti appannati, c'era forte, tutti sudati, c'era questa atmosfera, no? Mi sono affacciato, ho visto tutti quanti che portavano colpi al sacco, facevano i circuiti, c'era un ring dove c'era un maestro anziano, mi ricordo si chiamava Enzo e faceva il pasticcere e mi sono incuriosito, ho provato, ho cominciato ad allenarmi e mi sono innamorato e non ho più lasciato. Non ho più lasciato e da lì è iniziato il percorso. Avevo 16 anni e mia mamma non voleva che facessi pugilato, quindi ho dovuto aspettare la maggiore età per poter combattere. E nel frattempo giocavo anche a pallone.
Senti, qualche rimpianto a posteriori per aver lasciato il calcio?
No, guarda, io il pallone quando ero più piccolo mi piaceva, quando ero un po' più grande mi dava anche un minimo di stipendio, anche se non è che guadagnassi chissà quale cifra. Però oltre al lavoro che facevo, che lavoravo in un ristorante, in quel modo arrotondavo bene. Ma il pugilato, quando l'ho conosciuto, era un'altra cosa. Giocavo a pallone, mi piaceva, ma non ero diligente come lo ero in palestra. Quando poi sono entrato in palestra, facevo tutto con molto rigore, ma non perché ero costretto, ma perché, non lo so, veramente era una cosa sentimentale. È stato un colpo di fulmine e non sono più riuscito poi a staccarmi.
Passione, emozione, armonia, pulizia tecnica. Del resto la boxe è questo e molto molto altro. Ogni volta che si sale su quel quadrato magico, vero Giovanni?
Sì, anche perché poi, sai, la cosa che ti fa capire questo è che quando poi sul ring, una volta che ti sei allenato, ti misuri con un'altra persona, se tu non sei in grado di reggere il ritmo, la qualità tecnica e insomma le intenzioni che ha quella persona, non riesci a esprimerti. Quindi poi quando scendi dal ring sai che ti devi allenare ancora più forte e questo ti fa essere più preciso, più meticoloso, più attento, ti fa portare il colpo ancora più pulito. Perché poi, come dico sempre ai miei ragazzi, un conto è portare colpi al sacco e un conto è portarli a una persona in movimento che sa portare anche lui i colpi. E quindi diventa tutto molto più difficile. Io a volte alleno anche persone che non fanno il pugilato agonistico, però vista questa chiave, se ne innamorano perché, è un qualcosa veramente difficile e anche un po' inspiegabile, però sai, quando colpisci il sacco non ti rendi conto della difficoltà e di tutte le espressioni fisiche che intervengono, perché al sacco quando sei stanco ti fermi, perché il sacco non porta i colpi, quando invece hai davanti una persona che semplicemente se si muove senza portare i colpi ti accorgi che la frequenza cardiaca sale, che i muscoli delle gambe sono stanchi. Sai, mi viene da sorridere perché ogni tanto, quando, specialmente le persone alle prime armi, quando salgono sul ring, fanno: ammazza, ma c'ho le gambe stanchissime, com'è possibile? Ho detto, perché tu, mentre porti i colpi, ti muovi. Se vuoi portare i colpi forti, le gambe le devi usare. Non è vero che pugili le gambe non le usa. E quindi da lì poi tutta una serie di concetti che fanno capire quanto poi sia completo come sport e quanto sia difficile poter esprimere tutte quante le sue caratteristiche.
A proposito di pugilato amatoriale, ti chiedo ancora che ne pensi della light box, forma di attività, diciamo, propedeutica alla box vera e propria che premia, diciamo così, le combinazioni rispetto alla potenza ed è di fatto aperta a tutti.
Ma guarda, sai, io in palestra quando alleno le persone non faccio distinzione, ma cerco di capire una cosa importante. Allora, il pugilato si allena in un determinato modo e se però vuoi fare gare agonistiche o se non le vuoi fare, comunque poi si sceglie il tipo di percorso. Quindi che vuol dire? Che se poi una persona non vuole gareggiare o non vuole fare il contatto per tanti motivi, può tranquillamente lavorare. Magari sa quello che fa comunque lo sparring però più leggero, quello che fa solamente colpi al sacco. In questo modo più gente conosce questo sport. Quindi io sono favorevole per la pratica di questo tipo, di questa variante di pugilato, perché comunque fa conoscere delle caratteristiche e tra l'altro il saper portare dei colpi anche con meno potenza ma con la stessa velocità non è una cosa semplicissima, perché vuol dire che sai gestire le distanze, sai gestire la forza. Ho la palestra da tanti anni, sono 13 anni che ho la palestra e attraverso questa strada qui ho conosciuto tante persone che si sono innamorate di questa bellissima disciplina.
Che vi dicevo è che con Giovanni De Carolis davvero si possono approfondire tutti gli argomenti sul ring e a bordo ring. E allora, siamo appena a metà del nostro match, una piccola pausa allora e poi torniamo a incrociare i guanti con Giovanni De Carolis, campione del nostro pugilato.
1, 2, 3, chi non scappa c'è, non scappate, restate con me, io mi faccio in tre per restare con voi. 3 appuntamenti quotidiani per investire ogni giorno in salute. Ve li ricordo: al mattino dopo il primo GR per cominciare bene la giornata, a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi ci vediamo in video per un confronto diretto tu per tu con l'esperto del giorno. Sono Nicoletta Carbone, vi aspetto qui su Radio 24 ogni giorno perché il nostro obiettivo è la salute.
Olimpia.
E mostra i muscoli Giovanni De Carolis, mostra i muscoli alla Germania e a tutto il mondo. Giovanni De Carolis vince per KO tecnico all'undicesimo round e mette in dosso la cintura di campione del mondo, sigla WBA per la categoria dei pesi supermedi, insomma ha rotto l'incantesimo. Sentiamo un attimo allora Giovanni De Carolis.
You, your team, your wife is unbelievable happy. Are you satisfied?
Questo è il lavoro di una vita.
Sì. This is the work of an entire life.
E si può fare sempre meglio però, eh?
You can always do better.
Eh sì, qui vedete lo insomma chi traduce in inglese per lui.
Sì, ma guarda la tranquillità e l'umiltà di questo ragazzo, appena conquistato un titolo del mondo e ha risposto si può fare ancora meglio e lui ha detto si può fare sempre meglio.
Grande, immenso Giovanni De Carolis.
Un grande campione della nostra box, oggi ospite a Olimpia e campione del mondo lo è stato anche nei supermedi WBA, oltre a tanti altri titoli conquistati. Giovanni De Carolis, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
Eccoci, buonasera ancora.
Grande campione Giovanni De Carolis e che, va detto, ha sempre avuto il coraggio di andarsi a prendere le vittorie più prestigiose e anche le sconfitte che inevitabilmente possono arrivare in una carriera all'estero, a casa dei suoi avversari. Attitudine non comune, Giovanni, ti va riconosciuto.
Sì, guarda, io ho sempre amato, come ho detto, come mi sono innamorato di questo pugilato, volevo vedere quello che succedeva fuori dall'Italia, no? E non mi interessava tanto la costruzione di una carriera che poi tra l'altro era anche particolare perché non ho avuto un gran curriculum da dilettante, sono passato professionista con 28 incontri solamente e quando cominciai avevo appunto 18 anni e ho fatto quei pochissimi match e avevo bisogno un pochettino di bruciare le tappe. Mi ricordo c'erano pugili dilettanti con 150-200 match, quindi avevo proprio la strada sbarrata. Passai professionista con un primo manager e dopo dei pochi match di rodaggio andai a combattere subito all'estero.
Insomma, partenza subito in salita.
Ogni volta che mi chiamavano per me era un momento di forte richiamo agonistico, perché era come una messa alla prova. Dici ok, adesso ti mettiamo alla prova. Andai nel primo match in Ucraina e mi sembrava che fino a quel momento non avevo fatto nulla per meritare di stare sul ring, perché venne stracciato completamente e da lì ogni volta che andavo fuori era per me un banco di prova importante. E spesso dopo che ho cominciato a prendere un po' di esperienza, nonostante non mi davano i verdetti corretti, andavo comunque a combattere fuori, perché quello che anche dico ai miei ragazzi: se sei soddisfatto della prestazione che hai fatto, va bene, a prescindere se un giudice ti dà la vittoria o la sconfitta. Se invece non sei soddisfatto della prestazione che hai fatto, devi trovare i motivi perché non sei soddisfatto.
Immagino che a sfogliare il libro degli aneddoti davvero potremmo starci una giornata intera,
Mi ricordo andai in Danimarca, ho combattuto contro un congolese che era residente lì e feci la comunità europea nel 2009 e fu un match che feci benissimo, fu il primo match nei supermedi e nonostante un giudice dia del pari, un giudice il vantaggio di un punto, un giudice il vantaggio di due punti per il congolese, e che diciamo era anche stupito dal fatto che gli alzassero le braccia al cielo. Io mi ricordo, finì quel match che avevo la faccia pulitissima e ero soddisfatto, ecco, sì, un po' arrabbiato per il verdetto casalingo, però alla fine ho detto ok, ho combattuto fuori dal mio paese con tutto il pubblico contro e ho ottenuto lo stesso. E poi anche altre esperienze, come quando combatti in Germania con Abraham, quando poi ho combattuto in Australia, e più andavo fuori e più crescevo, ed è stata secondo me questa una delle cose migliori che abbia fatto, perché poi quando ho combattuto in Germania per il mondiale con un pugile di casa favorito, che ci aveva 21 vittorie, 19 KO, era quella la sicurezza che mi serviva mentalmente.
Proprio il match con Abraham che citavi è stato forse quello della presa di coscienza dei tuoi limiti ma anche delle tue potenzialità, vero?
Mi ricordo che nel 2013, quando ho combattuto sempre in Germania contro Arthur Abraham, che in quel momento aveva 42 vittorie di cui 38 knockout, e tanti pugili avevano fatto una brutta fine dopo che avevano combattuto con lui, mi ricordo combatti in questa arena dove c'erano 10.000 persone di cui 9.990 erano contro, e quindi e lì l'unica cosa che mi era mancata in quel match era la consapevolezza di poter vincere. Avevo una forte reverenzialità verso di Abraham, perché per me lui era prima stato un idolo. Considera che quando io ero ancora un dilettante e lavoravo al ristorante, mentre, mi ricordo ancora, spazzavo per terra, guardavo la televisione dove stavano facendo il Super Six, e lui combatteva nel Super Six, che era il torneo, uno dei tornei più importanti al mondo nei super medi. E combattere proprio contro di lui dopo 5 anni per me era qualcosa di spaziale, come se un calciatore gli dici di giocare contro Cristiano Ronaldo, contro Messi, no? E mi accorsi che in quel match avevo fatto una tattica insieme al maestro molto precisa, però mi è mancata la scintilla di provare a vincere veramente. Era come se il mio rispetto verso il campione in qualche modo mi ha bloccato. Però è stato importante per il titolo mondiale. Quando sono andato su in Germania e dovevo combattere contro la star tedesca, ho detto ok, tu sei la star tedesca, ma in questo ring io stasera voglio vincere io. E non lo dico come un pensiero fatto eccetera, ma veramente quella sera quando sono entrato ero veramente sicuro di quello che potevo fare e di quello che volevo dimostrare, ma a me stesso, non tanto agli altri. Il fatto di aver giocato con gli altri sicuramente è stato un grande orgoglio.
Attitudine questa che ti ha fatto conquistare grande credibilità e rispetto da parte degli avversari, ma anche del pubblico straniero.
Ma sai, sono avvantaggiato perché mi piace veramente tanto, mi piace il combattimento pulito, e non voglio vincere per forza, voglio vincere usando le regole giuste. E ho sempre avuto grande rispetto per tutti i miei avversari e ne ho ricevuto quasi sempre rispetto allo stesso modo. È capitato veramente di rado di subire qualche mancanza di rispetto, che però poi è rientrata nei livelli giusti, e quindi diciamo che ecco, questo per me è stata sempre una cosa importante e mi fa essere ancora più contento del combattimento che ho fatto e di quello che dovrò andare a fare. È sempre un mettersi alla prova, e come ripeto sempre ai miei ragazzi, come mi ha insegnato il mio maestro, prima si diventa uomini e dopo si diventa pugili.
E come darti torto. Ti chiedo ancora, programmi futuri? Prima o poi, anzi speriamo molto molto presto, si tornerà sul ring?
Guarda, allora, proprio recentemente, io è un anno e mezzo che sto aspettando di combattere per il titolo d'Europa, perché un po' per la pandemia e un po' per il forfè di alcuni avversari che erano stati nominati come sfidanti ufficiali, l'EPU, che è l'organizzazione europea, ha nominato come sfidante un inglese che si chiama Laron Richards, un inglese imbattuto con 14 match della Matchroom Boxing, e il 20 gennaio ci sarà una gara d'asta tra le due organizzazioni, cioè quella italiana e quella inglese, per decidere chi organizzerà il match e quando. Quindi adesso questo match sarà fondamentale, uno perché il titolo europeo è un titolo che mi manca e sogno di poter combattere per l'europeo per poter chiudere un cerchio dal punto di vista sportivo importante e soprattutto poi anche per sentire quelle emozioni che ho provato fino ad oggi. Il mio rammarico è di fatto sto fermo dal giugno 2019 perché in attesa di poter combattere per il titolo ho dovuto aspettare fino a quando poi è successo tutto questo casino. Quindi diciamo che devo cercare, la difficoltà di questo match sarà quella di farsi trovare pronto nonostante un'assenza lunga non voluta dal ring. Combatterò con questo pugile che è un buon pugile tecnico, mancino, diciamo non a caso imbattuto, e lui ha avuto la fortuna di combattere recentemente in una riunione inglese quando ancora loro potevano fare attività. E quindi come sempre ci stanno delle grosse difficoltà che però mi stimolano ancora di più. E non so se combatterò in Italia o se combatterò lì, so che il mio manager farà di tutto questa volta per portare in mail il match qui da noi, ma ti dico la verità, quello che succede succede, tanto poi sul ring ci siamo io e lui e sarei contento di combattere davanti ai miei compaesani, ma in qualsiasi situazione mi prepara al 100%.
E allora Giovanni De Carolis, un grande in bocca al lupo e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Viva il lupo, vi ringrazio, anzi ti ringrazio per l'ospitalità e saluto tutti quanti gli ascoltatori e vi do una buona serata a tutti.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.